Sono le 7, padre Pino.
Benissimo. Domenica prossima è la 34esima del tempo ordinario e quindi la festa solenne di Cristo Re dell'universo. È l'ultima domenica del tempo ordinario, l'ultima domenica di questo anno liturgico. Vi ricordo quali sono i testi della liturgia che celebreremo. Prima lettura è tratta dal secondo libro di Samuele nel capitolo 5, i primi tre versetti. Poi la seconda lettura è tratta dalla lettera ai Colossesi nel capitolo primo, è uno degli inni cristologici del Nuovo Testamento, nella lettera ai Colossesi, vi stavo dicendo capitolo primo, dal versetto 12 al versetto 20. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 122, uno dei canti delle ascensioni o canti di pellegrinaggio, e quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Luca, come quasi sempre nel corso del tempo ordinario quest'anno. Luca capitolo 23, dal versetto 35 al versetto 43. Anche quest'anno giungiamo al termine di questo ciclo liturgico con questa 34esima domenica dedicata alla solenne celebrazione di Cristo Re dell'universo. La Chiesa ricapitola così tutto l'itinerario della salvezza che ogni anno viene celebrato nelle sue diverse fasi e nella sua inesauribile ricchezza, contemplando la signoria e la maestà di Cristo, a cui appartiene questo nostro mondo oggi e per l'eternità. Dico oggi e per l'eternità, dato che questo nostro giorno appartiene all'eternità di Cristo, nostro Signore. Egli ha ormai assunto nel suo oggi eterno di Figlio presso il Padre la realtà di noi creature che siamo ancora alle prese con questa nostra giornata temporale. La Chiesa guarda verso il suo Signore, lo sposo promesso e atteso. Tutto il cammino della storia umana punta verso l'incontro con Lui. Anzi, è proprio Lui, il Signore, nella sua maestà, che avanza verso di noi e con suavissima potenza ci investe della sua luce e ci trasforma a sua immagine. Oggi Cristo Signore regna per noi, la Chiesa lo sa, per questo con solida fiducia indica agli uomini di tutte le generazioni e di tutte le regioni della terra la meta certa della storia umana, laddove si realizzerà l'incontro pieno e definitivo della nostra umanità trasformata e rinnovata con la gloria di Cristo Salvatore. Venga dunque il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Leggiamo il testo della prima lettura. Pia, leggi pure.
Vennero allora tutte le tribù di Israele, da Davide a Hebron, e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele, dal re a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron, davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele.
Davide è reduce da tante vicissitudini, ma dopo la morte di Saul si è aperta una strada che in modo fortuito conduce Davide a assumere quel titolo regale rispetto al quale era stato del tutto estraneo, in un contesto polemico molto molto drammatico, come senz'altro ricordate, nella relazione con Saul il re. E adesso Davide, sono queste pagine del secondo libro di Samuele, man mano viene invitato dai rappresentanti di tutte le tribù a assumere il titolo regale e assumere la responsabilità del governo del regno. Leggiamo senz'altro il testo evangelico nel Vangelo secondo Luca, i versetti che vi citavo da 35 a 43. Silvia, leggi pure.
Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 33. Non c'è bisogno che lo confermi, era evidente, anche se non ho fatto cenno all'appuntamento con questo salmo poco prima, ma proseguiamo nella lettura passo passo dei salmi, così come ormai da diverse settimane. E quindi siamo arrivati al Salmo 33. Poi ci accosteremo al brano evangelico. Siamo reduci dalla lettura del Salmo che precede, è naturale, abbiamo dovuto interrompere la settimana scorsa il nostro cammino, ma resta vero che l'eredità prossima che abbiamo accolto e custodito nel corso di queste giornate è quella che identifica con il Salmo 32. Ricordate quell'uomo che non vuole più fuggire, e allora un salto ancora un poco all'indietro, il Salmo 31, perché ha trovato dimora nel segreto di Dio vivente. Salmo 31, ricordate gli ultimi versetti, o ancora prima i versetti 20-21, e quell'uomo ora ha avuto modo di ripensare al suo cammino di conversione, il Salmo 32 che leggevamo nel nostro ultimo incontro. Salmo 32, fino a testimoniare la beatitudine di una vita nella quale il dolore del peccato e del fallimento è totalmente consegnato all'amore del Signore. Così, Salmo 32, versetto 10, molti saranno i dolori dell'empio, è il penultimo versetto del Salmo, ma la grazia circonda, la misericordia, la benevolenza, l'amore circonda chi confida nel Signore. Quell'uomo, ripeto, che non vuole più fuggire, adesso ha avuto modo di sviluppare una riflessione intensa che lo ha posto in contatto con le dinamiche più profonde dell'animo umano. Così si era presentato peraltro il Salmo 32, tenendo conto della intestazione di Davide Maschil, ne parlavamo a suo tempo, inutile che adesso torni indietro. Ed ecco quella beatitudine che viene affermata e ribadita nei primi due versetti del Salmo 32. Il dolore del peccato e del fallimento totalmente consegnato all'amore del Signore. Questa è la strada dell'empio che diventa chassid, come leggevamo nel versetto 6. Per questo ti prega ogni fedele, cioè ogni chassid, cioè ogni essere umano che vive immerso, vive consegnato alla gratuità dell'amore. Il termine in ebraico è particolarmente pregnante e vale la pena di memorizzarlo proprio nel suo suono originario. Quei giusti, siamo alla fine del Salmo 32, quei giusti che sono tali quando scoprono la grande gioia di essere abilitati a una reciprocità d'amore, a quella situazione che ridefinisce la loro vocazione alla vita come accoglienza rispetto a un dono d'amore che fa di coloro che sono empi degli uomini riabilitati alla gratuità della vita, ed ecco giusti in grado di incamminarsi lungo le direttrici di una nuova impostazione dell'esistenza umana che niente meno trova modo di offrirsi come reciprocità d'amore. Ricordate il versetto 11 del Salmo 32: gioite nel Signore ed esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. La grande gioia di coloro che scoprono di essere abilitati a far del proprio vissuto una corrispondenza d'amore, una restituzione d'amore, una risposta d'amore in un rapporto di reciprocità rispetto al dono ricevuto proprio là dove il dolore di ogni essere umano che è interpellato e denunciato nel dramma che fa di lui un peccatore è totalmente coinvolto in una relazione che è principio di novità creativa. Quel peccatore, l'empio, che sta imparando a vivere nella gratuità dell'amore, di un amore che lo avvolge, che gli è conferito, che in realtà è proprio il riferimento in base al quale è maturato nella coscienza del suo fallimento, si è reso conto di essere peccatore proprio perché è investito da quel flusso d'amore che gratuitamente afferra, trascina e attraversa tutto il suo vissuto, ed ecco una prospettiva che si apre dinanzi a lui come occasione finalmente sorprendentemente innovativa per far della sua stessa vita una risposta d'amore. Fatto sta, vedete, che qui si introduce il nostro Salmo 33. Perché rispetto a quel che leggevamo a suo tempo e che adesso richiamavo, anche se in maniera piuttosto grossolana e molto approssimativa, ma comunque rispetto a quella novità che qui viene proclamata come il motivo di una gioia traboccante alla fine del Salmo 32, si intravede qualcosa che ha a che fare con un'ombra o qualcosa che ha a che fare con un sospetto, forse Questo avviene perché a quel tale che si è presentato a noi in prima persona singolare nel Salmo 32, a quel tale è capitato un colpo di fortuna. Forse questo è un caso capriccioso, è avvenuto così, lui ce ne ha dato testimonianza con molta onestà e ci ha riflettuto sopra, ha ricostruito il suo cammino, e dobbiamo prendere atto della sua sincerità, del suo modo di porgere a noi proprio gli elementi essenziali del suo itinerario di conversione. È vero, ma è capitato a lui. Già, qui l'ombra che ci insospettisce. Sarà un caso così particolarmente avventuroso, grandioso, commovente. Può succedere che ogni tanto qua e là qualcuno abbia a che fare con un miracolo. Già, sarà così. Ed ecco, vedete, che irrompe il nostro Salmo 33. Irrompe l'urgenza della gioia, nel senso che c'è di mezzo esattamente il rivelarsi del mistero di Dio. Dunque, vedete, è proprio qui che si inserisce il nostro Salmo, laddove siamo alle prese con una testimonianza intensa, appassionata e anche molto matura circa il valore autentico di quello che l'orante del Salmo 32 aveva testimoniato in prima persona singolare. Non è un caso di fortuna personale, particolare, prodigioso finché si vuole, grandioso, commovente, entusiasmante, ma limitato a quelle coincidenze che possono presentarsi per come imponderabili sono le congiunture della nostra esistenza umana. Non è così, perché? Perché qui c'è di mezzo esattamente il rivelarsi del mistero di Dio. Ed è lui che si mostra protagonista della novità, di quella novità che rivela noi a noi stessi. Rivela noi a noi stessi, è il nostro Salmo 33. Vedete, adesso siamo di nuovo alle prese proprio con quel incoraggiamento a far nostra quella gioia che era stata testimoniata alla fine del Salmo precedente da quel certo orante con cui abbiamo fatto conoscenza. Adesso esultate, giusti, vedete, il Salmo riparte proprio là dove era giunto a maturazione il cammino dell'orante, ma adesso, vedete, siamo interpellati tutti in modo tale da non restare intrappolati dentro a quella griglia di sospetti, di motivi più o meno ragionati per dubitare che quanto è capitato a lui possa capitare anche a noi o ad altri, o sia un dato da acquisire ormai come un valore oggettivo e definitivamente confermato. Ed invece è proprio così, perché questa novità di cui l'orante nel Salmo 32 ci dava riscontro è una novità che riguarda il mistero stesso di Dio che si rivela. Non è un caso, non è un evento fortunoso che può presentarsi per come le stranezze della storia umana possono configurarsi. È il mistero di Dio che si rivela così, che si è rivelato così, e si è rivelato così non per qualche fenomeno astrale rimane disponibile soltanto a coloro che manovrano i telescopi, no, è così. Allora, vedete, il nostro Salmo, tra l'altro vedete che il Salmo si compone di 22 versetti, 22 versetti come 22 sono le lettere dell'alfabeto, non è un Salmo alfabetico, quei salmi che cominciano versetto dopo versetto con le lettere dell'alfabeto ebraico, che sono 22 messe in ordine. In questo caso questo fenomeno non avviene, però se i versetti sono 22 vuol dire che il salmo è il frutto di una composizione che a suo modo vuole assumere proprio le caratteristiche di una particolare oggettività, di una eloquenza che allude, senza pretese autoritarie, si intende bene, ma allude a una completezza del discorso. Sono 22 versetti e vedete il testo è costruito in maniera che possiamo subito mettere in risalto e poi leggiamo passo passo il Salmo e ne verremo a capo rapidamente. E c'è un prologo nei versetti da 1 a 3, vedete una serie di inviti, e poi ci sarà un epilogo nei versetti 20, 21 e 22 con una serie di dichiarazioni con cui avremo a che fare tra breve. E lo svolgimento centrale del Salmo è un canto di lode che contempla il mistero di Dio che si rivela, le modalità di questo rivelarsi del mistero, perché è nel rivelarsi del Dio vivente che allora, ecco, il caso particolare di quel tale trova una collocazione piena, matura, esauriente, definitiva, valida come esemplificazione di portata universale. E il corpo del canto si sviluppa in tre sezioni che possiamo fin da adesso rintracciare nel testo, ma poi leggendo ci renderemo meglio conto di quel che significa tale ripartizione. Fino al versetto 9, la prima sezione, la sezione seconda, quella centrale, più breve, fino al versetto 12, e poi si arriva al versetto 19. E le tre sezioni danno risalto a tre modalità di rivelazione del mistero di Dio. Modalità di rivelazione che sono peraltro inseparabili tra di loro, ben intrecciate, coordinate all'interno di quello che è un disegno che già viene vissuto in tutta la sua pienezza e fecondità da coloro che fin dall'inizio del nostro Salmo 33 sono invitati a esultare, a far festa, e tra costoro ci siamo anche noi. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode, lodate il Signore con la cetra, con l'arpa, 10 corde, a Lui suonate, meglio che cantate, nella mia Bibbia diceva cantate, meglio tradurre suonate in questo caso, cantate un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate. Vedete, i giusti, che sono coloro che erano già interpellati alla fine del Salmo precedente, nell'ultimo versetto, 11. Gioite nel Signore ed esultate giusti, era il messaggio che ricevevamo da quell'orante anonimo, ma personalità così interessante con cui facemmo conoscenza a suo tempo, ed ecco adesso l'invito è ripreso in maniera tale da impostare un itinerario pedagogico, in maniera tale che davvero il coinvolgimento sia aperto ad accogliere la moltitudine umana. Quello che riguarda quel tale adesso si prospetta come un itinerario di educazione alla gioia, possiamo ben intendere così, intitolare in qualche modo così il nostro Salmo 33, un invito alla gioia, una pedagogia della gioia, meglio, come educarsi alla gioia, e come educarsi alla gioia in relazione al fatto che quella novità di cui già sappiamo non è un episodio, ma è la novità di cui è protagonista il mistero stesso di Dio, per come si è rivelato, si rivela, si rivelerà, per come ci coinvolge in una avventura di cui egli è il protagonista. Infatti vedete che qui abbiamo a che fare con questi inviti che si susseguono, questi imperativi che alludono a una condizione di come dire, di ricerca, quello che è il caso di discepoli che come apprendisti devono essere educati alla scuola della gioia, esultate, lodate, suonate, cantate e ancora acclamate, dunque si tratta di approfittare qui di strumenti musicali a conferma del fatto che abbiamo a che fare con una strumentazione che qui è identificata mediante i vocaboli che leggevamo, ma è una strumentazione che può essere poi illustrata con molteplici altri esempi, dove tutto sempre diventa strumento valido per essere educati alla scuola della gioia. La gioia della vita, la gioia di vivere, la gioia di essere quelle creature umane per le quali la strada della conversione dalla impietà alla gratuità dell'amore è una strada che è tracciata, è aperta, è illuminata, è la strada che già costituisce come il programma rispetto al quale si definisce la nostra autentica identità di esseri umani. Noi ci siamo e siamo identificati al di là di tutte le stranezze, di tutte le incomprensioni, di tutte le misteriose incapacità di definirci nella nostra condizione umana, per come siamo degli sconosciuti a noi stessi, eppure ci siamo proprio perché siamo interni a quel rivelarsi del mistero che presentandosi a noi nelle sue modalità proprie ci conferisce una identità ormai inconfondibile e irrevocabile. Esultate giusti nel Signore. Di seguito, adesso vedete, le tre sezioni del corpo centrale del nostro Salmo. La prima sezione va dal versetto 4 fino al versetto 9. Ogni sezione del Salmo sviluppa una considerazione che poi ha una coda di carattere esortativo. In questo caso, vedete, dal versetto 4 arriviamo al versetto 7, subito leggeremo, e poi quella coda di carattere esortativo a cui sto accennando nei versetti 8 e 9. Tema il Signore tutta la terra. Dunque, poiché, vedete, dice il versetto 4, retta è la parola del Signore. Vedete che qui il rivelarsi del mistero, iniziativa di Dio, viene contemplato nella sua parola creatrice, la parola del Signore. E vedete, parola che detta le misure dell'universo intero e conferisce a tutto ciò che esiste, creature nel tempo e nello spazio, il valore inconfondibile di presenze che custodiscono un dono che gratuitamente proviene dal creatore. La parola creatrice è matrice di gratuità. E conferma la stabilità di tutto ciò che esiste nel tempo e nello spazio, in quanto è tutto, sempre e dovunque, segno rivelativo di una intenzione d'amore che sta all'origine di quella parola creatrice che adesso qui il nostro Salmo sta celebrando. E infatti leggo: poiché retta è la parola del Signore, fedele ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia. Notate che questo verbo è un participio presente, ce ne saranno altri tre participi presenti. È amante, in italiano sta male, ma è un uso del participio presente molto frequente nei canti di lode, nella letteratura ebraica, nel senso che, vedete, non è semplicemente un atto compiuto quando ha dato avvio a un certo movimento, a una certa articolazione di vicende e di presenze nel cosmo e così di seguito, ma è una creazione in atto. Sta amando, sta creando, la sua parola è parola creatrice che è protagonista di quella novità per cui il mondo esiste ed esiste nella sua complessità, nella sua articolazione cosmica e temporale ed esiste, vedete, in quanto tutto ciò che è creato dalla parola del Dio vivente è rivelazione di una intenzione d'amore, è portatore tutto ciò che esiste di un dono d'amore. Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, della sua misericordia, della sua volontà d'amore è piena la terra. Dalla parola del Signore, vedete di nuovo qui la parola, furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi. Notate come qui vengono individuati le componenti essenziali del creato e vedete come il riferimento al cielo nella sua immensa capienza è riferimento a una dimensione di accoglienza nella grandezza smisurata della volta che sta sopra di noi senza che possiamo in nessun modo calcolarne le misure ed ecco è una grandezza ospitale per noi. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli e dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Dunque le schiere sono le costellazioni che trappungono il cielo così come appaiono di notte e poi spariscono di giorno, ma non per questo ecco che lo scenario è meno ampio davvero inafferrabile eppure accogliente. Siamo avvolti da questa smisurata capienza celestiale che ci conferma nell'essere collocati al nostro posto come creature amate. C'è una misura che governa il creato che è la misura della gratuità nell'amore sotto il cielo, ma vedete, poi aggiunge il versetto 7: come in un otre raccoglie le acque del mare. Adesso vedete abbiamo a che fare con gli abissi sotterranei, chiude in riserve gli abissi, abbiamo a che fare, vedete, con quelle realtà che nel linguaggio comune a tanti altri testi dell'Antico Testamento sono realtà pericolose, problematiche. Gli abissi qui sono tehomot, è un plurale, gli abissi che assumono spesso la configurazione di ipotesi minacciose, il rischio di uno sprofondamento in un vortice di incontrollate potenze che possono trascinare la nostra fragilità di esseri umani in un abisso da cui non saremmo in grado di sollevarci. Ed ecco, vedete, tutto quello che ha a che fare con le avversità abissali, proviamo a chiamarle così, tutto è addomesticato. La terra è resa piattaforma stabile sotto il cielo, ma il luogo su cui possiamo ritrovarci davvero al nostro posto, perché accolti dall'immensità del cielo che ci abbraccia, ma garantiti rispetto alla pacificazione di tutto quello che nell'abisso sotterraneo lì per lì poteva minacciarci o addirittura paralizzarci nell'angoscia. Ed ecco, chiude in riserve gli abissi. Dunque la misura dettata dalla parola creatrice del Signore nell'universo, dove tutto esiste per un motivo d'amore. E a questo riguardo, ecco, allora, vedete gli ultimi due versetti della sezione 8 e 9 che sviluppano un messaggio di carattere esortativo, come già vi dicevo. Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Dunque il mistero del Dio vivente si rivela mediante la sua parola creatrice, e tutti noi siamo abitanti che godiamo il beneficio di essere collocati nello spazio e nel tempo del creato, in quanto ci è conferito quel dono che ci coinvolge in una molteplicità inesauribile di relazioni con tutte le altre varietà di esseri creati dalla parola del Dio vivente, laddove una molteplicità inesauribile di doni si intrecciano all'interno di una economia sempre gratificante per noi. E dunque, ecco, tema il Signore tutta la terra, dove il timore è la prerogativa di chi si immerge nella relazione con il mistero. Il timore non è lo sgomento, non è il terrore, sappiamo bene, è proprio questo collocarsi in questa varietà inesauribile di segni d'amore che riceviamo attraverso la moltitudine delle creature nell'universo. Ed ecco, è il posto di creatura che compete a ogni essere vivente e compete a noi in quanto siamo parte di quella economia strutturata nella gratuità delle relazioni che definisce la presenza umana sulla scena del mondo. E gli parla, tutto è fatto, comanda, tutto esiste, gli abitanti del mondo davanti a lui. Dunque, parola creatrice, ma non basta questo. Prima modalità di rivelazione, ed ecco adesso la seconda sezione, più breve, centrale, versetti 10 e 11, e poi la coda di carattere esortativo nel versetto 12, che qui è una beatitudine. Dunque adesso dice il testo: il Signore annulla i disegni delle nazioni. Vedete che adesso non è più esattamente in questione il dato oggettivo del creato, la realtà cosmica, ma adesso è in questione la storia umana. Tant'è vero che abbiamo a che fare con le nazioni, nazioni sono popoli, sono culture, sono istituzioni, e vedete, disegni, progetti, e dunque c'è di mezzo la storia umana in quanto è caratterizzata dall'avvicendarsi di iniziative che sono prerogative proprie della nostra libertà umana che si organizza, che si sviluppa, che si articola in forme che sono variabili a seconda dei tempi e nelle diverse dimensioni geografiche sono contesti che nel corso della lunga storia umana, ormai alle nostre spalle e ancora la storia contemporanea, sono i contesti nei quali l'umanità si muove, opera, lavora, si costruiscono corpi sociali, linguaggi, istituzioni. Bene, l'iniziativa umana nel corso della storia, e il Signore annulla, dice qui, rende vani per i popoli. Notate che questo non significa che allora il Signore ha un'antipatia particolare per quello che avviene nel corso della storia umana, laddove l'iniziativa del soggetto umano si manifesta nelle forme spesso più geniali, anche, vedete, nelle forme sempre più esposte a fenomeni di decadenza, di corruzione, di involuzione, e la storia ce ne dà un riscontro abbondantissimo, perché, vedete, qui quel che conta è arrivare al versetto 11: il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Vedete, lui, il Signore, ha un cuore, e nel cuore un'intenzione, un progetto, un piano, un pensiero, un suo disegno. C'è un segreto nel cuore di Dio, e vedete, è quel segreto nel cuore di Dio che ci viene man mano manifestato attraverso gli eventi della storia umana, laddove peraltro la nostra iniziativa, con tutte le vicissitudini a cui la libertà umana va incontro e si espone qualche volta anche in maniera drammatica, per non dire tragica, ma c'è una iniziativa sua, c'è un modo di rivelarsi da parte del Dio vivente nella storia umana, c'è, vedete, un segreto suo nel cuore di Dio. Nel cuore di Dio la storia dell'umanità è ricapitolata nel suo intimo. La storia umana è avvolta da quella attenzione, d'amore, per cui lui, in questa storia che è la storia fatta dagli uomini, lui sta realizzando una sua intenzione, un suo disegno, un suo progetto. La storia umana è interna all'intimo segreto che è nel cuore di Dio, laddove lui è operante come protagonista. E allora qui dice il versetto 12, la coda esortativa di cui già sappiamo: beata la nazione di cui il Signore è Dio, il popolo che si è scelto come erede. Dunque, scelta, vedete qui il termine che bisogna mettere a fuoco è proprio questo, la scelta. Qui è il verbo scegliere, è la storia umana come il contesto nel quale l'iniziativa di Dio è operante. È operante, vedete, nel momento in cui sono presenti e diventano motivo di accumulo e qualche volta di scontro, vengono intercettate tutte le iniziative che dipendono dalla volontà, dalla libertà, dalla genialità umana, ma è tutto ricapitolato all'interno di quella scelta che proviene dall'intimo, dal segreto, da quello che nel mistero di Dio è la sua inesauribile volontà d'amore. Ancora ci siamo, vedete, la sua volontà d'amore. E quando qui leggiamo beata la nazione di cui il Signore è Dio, ecco, quella nazione, vedete, che nel corso della storia umana sta scoprendo cosa vuol dire essere eredi. Nel senso, vedete, che c'è di mezzo una figliolanza, c'è di mezzo una relazione vitale, di carattere generativo rispetto al mistero profondo e intimo del Dio vivente, che qui si configura come una fecondità genitoriale. Quel popolo scelto che, vedete, nella storia della salvezza si chiama Israele, ma qui il discorso è aperto a interpretare il disegno della storia umana nella sua dimensione universale. Qui è l'umanità intera che viene coinvolta in una vicenda nel corso della quale sta maturando la coscienza di essere nella nostra condizione umana, vedete, questo ci riguarda personalmente, ma ci riguarda proprio nell'ambito di questa coralità ecumenica che coinvolge tutti i popoli della terra in tutti i tempi della storia umana, e siamo coinvolti in una vicenda che è rivelazione di quella scelta d'amore. Quella scelta d'amore, vedete, che per così dire sta risucchiando la storia dell'umanità, la storia fatta dagli uomini risucchiata nell'intimo di Dio, nella profondità del suo cuore, nel segreto della sua iniziativa, della sua eterna volontà d'amore. Già, allora vedete, la prima sezione ci poneva dinanzi alla creazione e la parola creatrice. La seconda sezione ci pone e ci coinvolge nello svolgimento della storia umana, laddove è in atto questa potenza elettiva, questa capacità d'amore che sta smontando tutte le asprezze, tutte le contraddizioni, che sta sviscerando tutte le situazioni intermedie con tutti i rischi e i fenomeni di corruzione e i processi di decadenza che la storia umana ha dimostrato e continua a dimostrare, e tutto viene percorso da questa potenza d'amore elettivo che sta ricapitolando la storia fatta dagli uomini in obbedienza a quella intenzione d'amore che è custodita nell'intimo di Dio da sempre. Beata la nazione di cui il Signore è Dio. Vedete, questa beatitudine che man mano ci riguarda tutti nel momento in cui man mano ci arrendiamo, man mano siamo ricapitolati, man mano scivoliamo nel cuore di Dio, dove lo svolgimento della nostra storia, quella che continua ad essere la storia fatta dagli uomini, è fatta da noi, popolo e popolo, cultura e cultura, nazione e nazione, sì, ma è una storia che sta dimostrando il suo valore autentico, profondo e irrevocabile, in quanto è la storia nella quale si rivela la volontà d'amore che è del protagonista. Vedete che nella prima sezione noi ci troviamo alle prese con la creazione, nella seconda sezione del nostro Salmo, il rivelarsi del mistero ci riconduce attraverso gli eventi della storia umana a quella sorgente inesauribile d'amore che è il progetto originario, che dall'eternità è custodito nell'intimo del Dio vivente, nel suo cuore. E adesso vedete, terza sezione, dal versetto 13 al versetto 19, fino al versetto 17, e poi la coda esortativa. Leggo, il Signore guarda dal cielo. Adesso vedete lo sguardo. Nella prima sezione la parola creatrice, nella seconda sezione una scelta elettiva, una volontà d'amore che è operante nella storia umana con quella potenza di ricapitolazione all'interno del segreto. Adesso dice uno sguardo. E uno sguardo, vedete, dall'alto, che raggiunge tutti gli uomini. Adesso vedete, qui è in questione l'intimo di ogni cuore umano. La sezione precedente ci parlava del cuore di Dio, l'intimo nel suo segreto, nel suo mistero, la sua eterna volontà d'amore. Adesso vedete tutti gli uomini, qui sono i figli di Adamo, tutti gli uomini dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra, dove vedete tutti e ciascuno. Dunque l'intimo di ogni cuore umano, tant'è vero che subito aggiunge lui che solo, la mia Bibbia traduce, ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere. Non so come dirà da voi.
Ognuno ha plasmato il cuore.
Sì, ma vedete che qui in realtà la traduzione così si rende disponibile a diverse soluzioni, non contraddittorie, ma in realtà il testo vuole insistere proprio sull'intimo di ogni cuore umano. Lui che solo ha plasmato, si potrebbe dire, l'unità dei loro cuori, l'unità di ogni cuore, no, proprio lo dice bene la traduzione in greco, per Katamonas, dice, è proprio ogni singolo cuore, ogni singolo essere umano raggiunto, scrutato, visitato, interpellato, amato nella sua singolarità unica e inconfondibile. Dunque, vedete, qui è lo sguardo, come immagine nel Salmo che stiamo leggendo, che vuole descrivere il rivelarsi del mistero di Dio in quanto raggiunge l'intimo di ogni coscienza, di ogni essere umano. E vedete, in questo modo viene svuotato e scardinato, viene filtrato ed espulso tutto il carico di dinamiche inquinate che affliggono l'intimo del cuore umano. E infatti vedete che subito dopo dice: il re non si salva per un forte esercito. Questi sono casi esemplari quella iniziativa umana che vuole affermarsi come protagonista sulla scena del mondo. Vedete che si parlava della storia umana nella sezione precedente, ma se ne parlava in termini generali. Adesso vedete, qui è l'intimo di ogni cuore umano che è raggiunto. Quando si parla qui del re, si parla di quella iniziativa umana che ha la pretesa, e anche di per sé lì per lì trova i mezzi per approfittare degli strumenti disponibili, un esercito forte, ma c'è di mezzo anche il prode, per il suo grande vigore, dunque qualcuno che è in grado di vantare doti personali strabilianti, il prode, e poi c'è il cavallo che non giova per la vittoria. Quando si parla di cavallo normalmente si intende qui la scenografia, la parata, il cavallo serve per le parate e serve per le messe in scena, per la teatralità, dove la soggettività umana si esalta nel gestire scenograficamente le proprie raffigurazioni e anche gestire poi gli strumenti mediante i quali affermare il proprio protagonismo senza alternativa. Se non fosse vero, vedete che il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare, ed invece è proprio lo sguardo del Dio vivente che penetra, e penetra, vedete, non perché è curioso e neanche perché è malizioso, ma perché è presente e operante nell'intimo di ogni cuore umano per operare quel processo di svuotamento, di liberazione, di purificazione, di rieducazione. Ci siamo, vedete? Ed è un lavoro metodico, puntuale, capillare. Lui che è il creatore dell'universo, lui che è il protagonista della storia universale, lui è, vedete qui usato il verbo plasmare, questo sì, nel versetto 15, il verbo plasmare allude a un'attività artigianale, uno che mette le mani e manovra proprio il fango, l'argilla, e dunque è un'attività artigianale, per dire che è puntuale, che è capillare, che è attiva, non in forma generica o programmatica, ma nella modalità dell'impegno con cui l'artigiano si dedica ai minimi dettagli del suo manufatto. E quindi ecco lo sguardo che raggiunge l'intimo del cuore umano, vi dicevo, e vedete qui il versetto 18 e poi il versetto 19 che costituiscono la coda esortativa al termine di questa terza sezione dicono: ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per sottrarlo, meglio, alla morte e farlo vivere in tempo di fame. Dunque vedete quello sguardo che illumina le zone oscure, le zone nascoste, le zone impenetrabili per quanto riguarda la nostra capacità introspettiva e anche autointrospettiva, e laddove quello sguardo scava nell'intimo dell'animo umano le zone buie, laddove ristagna un appetito che è una fame insaziabile nell'intimo, laddove nel luogo interiore nascosto e oscuro del vissuto umano ristagna l'angoscia di un inevitabile appuntamento con la morte. E vedete, è ancora la misericordia del Signore, è l'amore del Signore, è la sua inesauribile volontà d'amore che si rivela. Non è un caso particolare capitato a quel tale, ma è la parola creatrice, è la scelta di colui che governa la storia umana corrispondenza alla sua eterna volontà d'amore. È lo sguardo con cui scandaglia, e in questo modo, vedete, scioglie i nodi e in certo modo bisogna dire proprio espropria la nostra soggettività umana della presunzione di affermarsi in se stessa come capacità di dominare la scena del mondo, ed ecco questa povertà che qui ha a che fare con la speranza. Chi spera nella sua grazia, questa povertà è in realtà nell'intimo visitato, nell'intimo raggiunto, illuminato dallo sguardo d'amore del Dio vivente, è la qualità che caratterizza quella libertà che finalmente ci abilita per una corrispondenza d'amore. Vedete, terza sezione, lo sguardo che visita il cuore di ogni essere umano, ed ecco, nel cuore di ogni essere umano quel dono d'amore diventa attivazione di nuove dinamiche finalmente liberate per tradursi in un vissuto che è messo in grado di offrire una corrispondenza d'amore. Vedete, è il mistero di Dio che si rivela, dice il Salmo 33, è un discorso questo ampio, molto articolato, ma anche molto coerente, vedete, sistematico, la creazione, la storia universale, l'intimo di ogni essere umano, laddove il rivelarsi dell'iniziativa d'amore ha come suo frutto maturo una corrispondenza da parte della creatura umana finalmente liberata, per questo filtrata la creatura umana, e quella creatura umana siamo noi, ciascuno di noi, filtrata dalle urgenze di una povertà che è inseparabile da quella beatitudine di cui leggevamo prima, inseparabile da quell'immersione nel rapporto con il mistero di Dio, e quella povertà che è il contesto nel quale finalmente la nostra libertà di esseri umani, prerogativa inconfondibile della creatura umana, è messa nella condizione di esprimersi in una corrispondenza d'amore. Vedete, adesso il Salmo si chiude con un epilogo, e l'epilogo è ricapitolativo di tutto. Diamo uno sguardo, poi ci fermiamo naturalmente. Dice il versetto 20: l'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo, in lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Il Signore sia su di noi, Signore sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. Attenzione a questi tre versetti, perché in realtà vedete qui l'epilogo del Salmo descrive col suo linguaggio, è naturale, quel che io vi suggerivo fin dall'inizio, e cioè nel rivelarsi del mistero di Dio noi siamo rivelati a noi stessi. Nel rivelarsi di Lui e della sua volontà d'amore siamo coinvolti in un processo rivelativo che spiega a noi per che cosa esistiamo e per chi esistiamo e come il nostro esserci si dispiega in una corrispondenza gratuita a quella rivelazione dell'amore gratuito che ci precede e da sempre ci coinvolge. Allora, vedete che qui nel versetto 20 l'anima nostra tende, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Qui è usata una formula che la mia traduzione non coglie con adeguata attenzione. Verso di lui noi siamo misurati dalla gratuità della sua parola, ritornando alla sezione prima del nostro Salmo, in quanto siamo verso di lui. Quando qui leggo che l'anima nostra tende il Signore, il testo in ebraico allude proprio a questa tensione, a questa aspirazione, a questo movimento verso di lui. L'anima nostra, il nostro respiro, il nostro fiato, il nostro vissuto, verso di lui, e siamo rimandati a quella misura che ci colloca al nostro posto nel mondo, in quanto siamo definiti nel contesto in cui tutto nell'universo è definito dalla gratuità della sua parola creatrice. Dopodiché dice: in lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Vedete qui, è usata un'altra formula dove bisogna cogliere il valore di questo. In lui. Vedete, noi siamo introdotti nel suo segreto. Era la seconda sezione del nostro Salmo. Siamo introdotti nel suo cuore. E vedete, non solo collocati nel mondo, ma siamo, per un motivo d'amore che è gratuitamente rivelazione della sua iniziativa, ma in lui noi siamo introdotti, come siamo come risucchiati, vi dicevo, siamo come messi come dire dentro a un abbraccio che ci riconduce alla sorgente di una volontà d'amore che è il motivo stesso per cui siamo scelti nel corso della storia umana. È il luogo interiore della sua fecondità nella scelta d'amore che ci identifica mentre siamo alle prese con le vicende della storia umana e siamo interni al suo stesso segreto. E allora qui dice: in lui gioisce il nostro cuore. Vedete, la gioia qui adesso riemerge, quella che era proclamata all'inizio del Salmo, che era stata testimoniata da quel certo orante alla fine del Salmo precedente. E in lui gioisce il nostro cuore, confidiamo nel suo santo nome, nella sua intimità. Noi apparteniamo a quella intimità, ma quella intimità, vedete, non è una specie di prigione dorata, beata, che ci chiude comunque dentro a una gabbia dove cantano gli angeli con le ali. No, è quell'essere in lui, è l'essere scelti da quella sua sorgente inesauribile, da quello che è il suo inesauribile motivo d'amore, essere scelti nel corso della storia, man mano che siamo alle prese con i contorcimenti, gli sviluppi, le involuzioni della storia umana. E adesso dice: in lui gioisce. Vedete, qui sta la gioia. La gioia è di vivere in quanto siamo scelti. E siamo scelti, vedete, mentre affrontiamo le vicissitudini della nostra vicenda personale, sociale, mondiale, storica, in lui. Dopodiché, ecco l'ultimo versetto: Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. Dove vedete che qui sia su di noi, ecco, questo significa che noi siamo sotto di lui, ma sotto di lui, vedete, non perché siamo schiacciati. Ma qui il verbo usato, sia su di noi la tua grazia, Grazia è sempre chesed, è sempre l'amore del Signore. Su di noi quel sia viene ben tradotto in greco con genito, che è un nottativo. Lottativo è un modo nella grammatica greca che non c'è più in italiano, perché indica un desiderio, un desiderio. Allora vedete, non soltanto sia su di noi, che sarebbe un'invocazione, forse anche un atto di obbedienza, ma che fosse su di noi, che venisse su di noi, c'è di mezzo un desiderio, dove il nostro desiderio è assimilato al suo desiderio. Noi ci troviamo coinvolti, vedete, laddove è messo in discussione tutto l'impianto interiore del nostro vissuto, e laddove l'intimo del nostro cuore umano è filtrato da quella relazione, con quell'iniziativa d'amore che ci assimila al suo stesso desiderio d'amore. E allora, vedete, siamo sotto di lui in questo senso. Signore, su di noi è la tua grazia, perché in te speriamo. Tra l'altro questo ultimo versetto compare nel Te Deum tutti gli anni. Fiat misericordia tua Domine super nosque, ma adum speravimus in te. In te Domine speravi non confundere in eterno. Così si conclude il Te Deum ogni anno. Sarà così anche quest'anno. E dunque, ecco la gioia di vivere verso di lui, in lui, sotto di lui, raggiunti nel nostro intimo, laddove il nostro desiderio di vivere è ristrutturato in maniera da corrispondere finalmente al suo, in modo che la sua volontà d'amore finalmente trova in noi il gusto di vivere per un motivo d'amore. Ma vedete che in noi significa in quell'empio che è stato condotto lungo un itinerario di conversione. Noi non siamo diventati angeli, non siamo diventati neanche degli esseri umani che appartengono a un altro pianeta, siamo sempre noi, proprio noi. La gioia di vivere, e la gioia di vivere per come siamo coinvolti in una novità che non è un caso riservato a qualche specialista o a qualche privilegiato, ma è il mistero stesso di Dio che si è rivelato così e che si rivela così, in modo tale che finalmente ci rendiamo conto di quale sia la nostra autentica, definitiva e irrevocabile identità, la nostra vocazione alla vita, la nostra vocazione alla gioia di vivere. Allora, dopo tante chiacchiere, lasciamo da parte il Salmo, perché bisogna che diamo almeno un'occhiata al brano evangelico che abbiamo letto precedentemente nel Vangelo secondo Luca. Siamo giunti alla festa di Cristo Re. Leggevamo nel capitolo 23, quella pagina, uno sguardo un po' panoramico alle pagine del nostro Vangelo. Se voi ritornate al capitolo 19 per qualche momento, quando Gesù entra a Gerusalemme, come leggiamo qui nel Vangelo secondo Luca, capitolo 19, Gesù è acclamato re. Vedete il versetto 38? Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Nella mia Bibbia il re non è in corsivo, perché il re non fa parte della citazione del Salmo 118, benedetto colui che viene nel nome del Signore, con quell'aggiunto poi pace in cielo, eccetera. Ma l'Evangelista Luca aggiunge il re. Gesù è acclamato re. Vale la pena di notare, vedete, che nel brano evangelico che abbiamo sotto gli occhi qui nel capitolo 19 mancano due elementi che sono pressoché scontati per come normalmente rievochiamo, ricostruiamo, riviviamo la scena dell'ingresso del Signore a Gerusalemme alla Domenica delle Palme. Due elementi, perché qui non mancano le palme, non ci sono i rami nel Vangelo secondo Luca, fateci caso. Evangelo secondo Matteo, secondo Marco, nel Vangelo secondo Giovanni, rami. Qui no, non ci sono rami. E in più, vedete, non c'è nemmeno il canto dell'Osanna. Osanna. Tra l'altro il Salmo 118. Osanna, Osanna vuol dire salvaci, salvaci. Osanna. Osanna non c'è, non c'è, non c'è. Benedetto colui che viene, il re nel nome del Signore, non c'è Osanna. Osanna, il figlio di David. Non c'è. L'Evangelo secondo lui non c'è. Beh, in ogni caso, vedete, ne riparleremo. La regalità messianica di Gesù segna certamente il compimento di tutte le promesse. Quella visita di Dio di cui parla l'evangelista Luca, che poi è come il modo per reinterpretare tutto lo svolgimento della storia della salvezza, la storia visitata da Dio. Ebbene, questa visita ha attraversato la storia umana per il fatto che nella carne umana di Gesù la parola di Dio ha tracciato la strada lungo la quale il cammino dell'umanità ritrova l'orientamento verso il giardino della vita. La visita di Dio ha operato così, la missione affidata al Figlio è proprio per scandagliare fino in fondo all'abisso la storia dell'umanità, recuperare tutte le componenti di questo quadro immenso nel tempo e nello spazio perché sia ricomposto il disegno originario, dunque il ritorno al giardino della vita. Vedete che nel capitolo 3 del nostro Vangelo secondo Luca, laddove leggiamo la cosiddetta genealogia di Gesù, alla fine del capitolo si risale da Gesù andando a ritroso per arrivare nel versetto 38, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio, figlio di Adamo, figlio di Dio, si ritorna agli antichi progenitori, giardino della vita. È la storia della salvezza, questa storia di ritorno a quella che è da sempre l'iniziativa di Dio, il suo progetto originario rispetto al quale lui ha dimostrato di non aver rinunciato. È fedele e dunque adesso vedete la regalità di Gesù è regalità messianica e segna il compimento di tutte le promesse. Proviamo però a guardare più da vicino come l'evangelista illustra questa regalità di Gesù, come sono piccole scene da contemplare, ma ne veniamo subito a capo. Vedete qui sempre nel capitolo 19 versetto 41, leggevamo tra l'altro in questi ultimi giorni, quando fu vicino alla vista della città pianse su di essa e quel che segue, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Leggevamo ieri, il brano evangelico proprio di ieri, dal versetto 41 al versetto 44, dunque un re in lacrime, eccolo qua, Gesù, che entra a Gerusalemme, il re. Una regalità tutta da contemplare, senza adesso ricorrere a commenti particolarmente illuminanti, ma è da contemplare. In più, di seguito, ed era proprio il brano di quest'oggi, versetto 45, entrato poi nel Tempio cominciò a cacciare i venditori dicendo sta scritto la mia casa sarà casa di preghiera, citazione di Isaia. Ebbene, vedete, è un implacabile testimone di una nostalgia di casa, dove rispetto al gesto di Gesù che vuol rimettere ordine laddove evidentemente la situazione non è del tutto legittima, ma in realtà la mia casa, cita il profeta Isaia, è casa di preghiera, è alla ricerca della sua casa, per questo è re, un testimone che ha come titolo valido per presentarsi regalmente sulla scena del mondo questa nostalgia di casa. Per questo è re. In più, subito dopo, vedete, versetto 47, ogni giorno insegnava nel Tempio, anche questo leggevamo oggi, e ci sono insomma i sacerdoti e gli altri personaggi autorevoli che sono in difficoltà, sono insofferenti, ma il popolo pendeva dalle sue parole. Il popolo pendeva dalle sue parole, vedete, il maestro di una parola che incanta il popolo. Ma dov'è il motivo di questo incanto? Nel frattempo ci sono altri personaggi che invece sono attivi sul fronte della contestazione. E il motivo di questo incanto sta nel fatto che Gesù esprime l'eloquenza di un vissuto che è del tutto coerente. Ecco, è la coerenza del suo modo di essere e di insegnare, dove non c'è alternativa, non c'è come dire, contraddizione. Questo lo sappiamo da un pezzo, tra quel che dice e quel che fa, tra quel che insegna e quel che realizza nella concretezza del suo vissuto. E dunque una parola che incanta il popolo è re. Dunque re, vedete, non nel senso del governante che domina, ma è re nel senso di un modo di porgersi che è espressione di una coerenza totale tra il fatto e il detto. Incanta il popolo. Non solo, vedete che di seguito, capitolo 20, Gesù a Gerusalemme, sono gli ultimi giorni della sua missione terrena e qui viene contestata la sua autorità, capitolo 20, quei personaggi autorevoli a Gerusalemme si rivolgono a lui con delle domande, Gesù non risponde, risponde con una parabola che è la parabola dei vignaioli nel seguito del capitolo 20 fino al versetto 19. La parabola dei vignaioli che ci offre un ulteriore elemento, un'ulteriore sfaccettatura di quella sua regalità da contemplare. Gesù è il soggetto di un'autorità che si fonda su una pietra scartata, la pietra scartata che è fondamento di un edificio alternativo. Per questo è autorevole? Ma questa è l'autorità regale, la regalità di Gesù, il modo di esercitare l'autorità che, stando a quello che Gesù sta illustrando tramite la parabola, coincide con il valore conferito a una pietra scartata che diventa pietra angolare. Fatto sta, vedete, che in realtà questa è la regalità del figlio, dice l'evangelista Luca, il figlio, e facciamo un salto in avanti, fine del capitolo 21, il figlio che ormai è oggetto di quella ostilità, di quell'avversione, ci sono quelli che già stanno organizzando un rifiuto severo e fino addirittura una condanna a morte nei suoi confronti. Dunque il figlio che è oggetto di rifiuto è in dialogo con il padre. Prendete alla fine del capitolo 21, proprio ultimissime righe, versetto 37. Durante il giorno Gesù insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. Tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel tempio per ascoltarlo. Bene, notate che negli altri Vangeli sinottici, a proposito di quello che avviene nel corso di questi giorni ultimi, Gesù la notte si trasferisce a Betania, qui no, sul Monte degli Ulivi, all'aperto, la notte usciva e pernottava all'aperto, tra l'altro qui è usato il verbo avlesin, che vuol dire proprio dormire sotto la volta del cielo, sotto la volta del cielo, pernottava all'aperto, traduce la mia Bibbia, qualcosa del genere leggerete anche voi. Dunque, cosa vuol dire? Vuol dire, vedete, che Gesù trascorre la notte nel dialogo con l'immensità celeste, nel dialogo con il mistero profondo di Dio, in dialogo con il Padre e il Figlio, che è oggetto di rifiuto, per come stanno andando le cose nelle vicende che lo impegnano a Gerusalemme, è in dialogo con il Padre. Nel cuore umano del figlio, che è aperto sotto il cielo, e il cielo è spalancato su di lui, nel suo cuore umano si specchia il segreto della vita, che è nell'intimo del Dio vivente. Notate che abbiamo a che fare con elementi che in un modo o nell'altro ci rimanda nel Salmo 33. Ed è così, vedete, che nel suo cuore si allarga lo spazio che contiene il mondo, il cuore di Gesù, il cuore umano di Gesù. È come se Gesù, vedete qui, desse proprio la dimostrazione che il Salmo 33 è il suo modo d'essere. E sotto il cielo, alle prese con quelle avversità che lo stanno stringendo dentro alla morsa di una condanna, eppure in obbedienza a una scelta d'amore che trova riscontro nel suo cuore libero, nel suo cuore aperto, e un cuore così largo, quello del figlio, è un cuore umano che è specchio della di quella immensità che è magnificamente rappresentata dalla volta celeste, il grembo della vita nell'intimo di Dio. Ebbene, nel suo cuore umano lo spazio che contiene il mondo, così che esso, il suo cuore umano, diviene dimora per ogni altro cuore umano, nel cuore umano di Gesù, il figlio sotto il cielo, il figlio in risposta al Padre, in dialogo con il Padre, ed ecco tutto questo fino a custodire nel suo cuore umano la memoria della storia di tutti, la storia di sempre. Fatto sta che, vedete, nel corso delle vicende che qui l'Evangelista Luca man mano descrive, il dialogo con il Padre si fa più serrato, si fa sempre più assoluto, mentre gli altri interlocutori vengono meno, ed è così che la regalità di Gesù assume una fisionomia sempre più precisa nel dialogo con il Padre. Vedete, capitolo 22, ce l'abbiamo ancora sotto gli occhi, prendete il versetto 14. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua, è l'agnello pasquale, con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché non si compia nel regno di Dio. E poi prende il calice, non è ancora l'istituzione dell'Eucaristia, non è ancora, l'istituzione dell'Eucaristia viene appresso, e allora un bicchiere di vino, ecco, io non berrò più di questo vino finché non venga il regno di Dio. Vedete, qui il suo desiderio appassionato, ho desiderato ardentemente, il desiderio appassionato di Gesù, il figlio in dialogo con il Padre, ma qui sta la sua regalità, come sappiamo da quel che leggevamo precedentemente, il desiderio appassionato di averci con sé. Vedete, con voi, desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, averci con sé come quella necessaria premessa all'accesso nel regno di Dio, averci con sé per entrare nel regno di Dio, il desiderio di Gesù. E poco dopo, vedete, nel corso di quella cena, versetto 28, voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Vedete che qui è in questione esattamente la sua identità filiale. Gesù lo dichiara in modo inconfondibile: è il Padre che ha preparato per me il regno. L'identità filiale, vedete, la sua, che finalmente vuole condividere con noi in ogni sua tribolazione e in ogni nostra tribolazione, nelle mie prove, con me. E la sua identità filiale, vedete, è il suo modo di regnare, quel desiderio appassionato di averci con sé per entrare nel regno, questa sua identità che vuole condividere con noi in quanto è il figlio che risponde al Padre. E questo, vedete, passando attraverso quelle che lui chiama qui le prove, qualunque ostacolo, qualunque impedimento, tutte le forme le più diverse e comunque immancabili tribolazioni che accompagnano la nostra esistenza umana, la sua, la nostra, ma tutto in quanto diventa per lui occasione di condividere da parte sua l'identità filiale che lo definisce con noi, ed ecco il regno. Dopodiché, vedete che qui nel versetto 35 c'è quella battuta che chiude di per sé l'ultima cena nel Vangelo secondo Luca, quando Gesù chiede ai discepoli se in altre occasioni era mancato loro qualche cosa, non è mancato nulla, e adesso Gesù dice che c'è ancora una parola che deve compiersi nella scrittura. Vedete il versetto 37, deve compiersi per me questa parola della scrittura, è l'ultima parola che deve compiersi, e qui c'è di mezzo adesso la citazione del quarto canto del servo, Isaia 53, versetto 12, fu annoverato tra i malfattori, questa parola deve compiersi, la vedete, è il figlio in dialogo con il padre, è Gesù che sta portando a compimento la sua missione, è la parola di Dio che trova riscontro in lui, obbedienza in lui, realizzazione in lui, la parola compiuta. Ci manca questo e poi siamo a posto. E vedete, si tratta per lui di stare con i malfattori. Fu annoverato tra i malfattori, fu annoverato con i malfattori. Isaia 54, 53, versetto 12. Il servo del Signore che sta con i malfattori, e vedete, ma insistentemente qui in queste pagine, adesso ce ne rendiamo conto con una rapidissima corsa, Gesù vuole stare con noi, con i discepoli, con noi. E l'evangelista Luca su questo insiste con una metodicità martellante. Solo ripeto una rapidissima corsa, se voi ritornate nel nostro capitolo 22, l'abbiamo sotto gli occhi, al versetto 11, bisogna preparare per la cena pasquale, ebbene andate da quel tale e ditegli: dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Nel versetto 14 abbiamo letto proprio qualche momento fa, a tavola lui e gli apostoli con lui. Nel versetto 15 abbiamo appena letto: con voi, desiderio ardentissimo di condividere questa mensa prima della passione. Versetto 21: ecco la mano di chi mi tradisce, è con me sulla tavola, con me sulla tavola. Versetto 28: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Versetto 33, vedete qui adesso è Simone che di rimbalzo, Simone Pietro, di rimbalzo dice, versetto 33, Signore, con te sono pronto ad andare in prigione. Sappiamo che si prepara il tradimento, ma vedete che è come se Simone si fosse reso conto di come Gesù sta insistendo su questo vincolo di comunione, di intesa, di solidarietà, di vicinanza, di condivisione, con me, e arrivi solo con te, e poi sappiamo come vanno le cose. Ma più avanti ancora, vedete poi nel versetto 53, quando Gesù poi viene arrestato: ogni giorno ero con voi nel Tempio, non avete steso le mani, poi sappiamo come erano le cose con Pietro nei versetti immediatamente seguenti, anche tu eri con lui. Vedete, nel frattempo la realtà dei fatti invece dimostra che Gesù è sempre più solo, ma è sempre più solo mentre proclama questa sua volontà di comunione. Questo è lo snodo di una vicenda narrativa che acquista una valenza rivelativa. Gesù è sempre più solo e proclama questa sua volontà di comunione. In ogni caso, vedete, ha detto l'ultima parola, stare con i malfattori, essere schierato dalla parte dei malfattori, essere colui che condivide la sorte dei malfattori, soltanto che Gesù non è un malfattore, anzi, capitolo 23, per ben tre volte Pilato dichiara che Gesù è innocente, versetto 4, versetto 14, versetto 22, Pilato insiste, è innocente, lo dice lui. Poi naturalmente si arrende alla richiesta di coloro che schiamazzano sulla piazza. Gesù è innocente, non è malfattore. E allora, versetto 32 del capitolo 23, adesso compaiono i malfattori. È quello che Gesù ha detto, l'ultima parola deve compiersi. È nel suo dialogo con il Padre, Gesù che in questo dialogo con il Padre sta esprimendo il valore autentico della sua regalità, quello che stiamo ricercando anche noi, stiamo contemplando anche noi, vorremmo comprendere anche noi, regalità. E qui, versetto 32, venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Dunque ci sono quelli che stanno con lui, vedete anche qui, venivano condotti insieme con lui, sono sottolineature del testo che corrispondono a un'intenzione proprio catechetica del nostro evangelista Luca, inconfondibile, stavano con lui. E questo significa che condividono la stessa sorte, la stessa condanna, la stessa vergogna, fino alla morte, con lui. Ed ecco, vedete, quando si compie l'ultima parola nel dialogo con il Padre, noi ci troviamo dinanzi alla rivelazione del Re. Infatti, quando giunsero al luogo detto Cranio, il versetto 33, la crocifissero lui e i due malfattori, una a destra e l'altra a sinistra, e Gesù diceva: Padre, perdonali. Vedete, è il dialogo con il Padre, su questo insiste il nostro evangelista Luca: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Giunge l'ultima parola, Gesù con i malfattori, ed ecco il dialogo con il Padre. In questo contesto è rivelata la sua regalità. Il fatto sta che qui c'è di mezzo la citazione del Salmo 22: dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Dunque è il figlio nella sua povera nudità, è il figlio in tutto consegnato al segreto del Padre, già quel segreto dell'intimo del Dio vivente che ci invitava a contemplare il Salmo 33, quei versetti che leggevamo precedentemente. Ma adesso vedete qui nel Vangelo secondo Luca, ma lo sappiamo da un pezzo, tante altre volte abbiamo letto e riletto questa stessa pagina, adesso c'è una conversazione. Solo e Luca dà risalto a questa conversazione tra i due malfattori e Gesù, perché per Luca è così importante il fatto che i due condividono la stessa sorte di Gesù e Gesù la stessa sorte dei due. Questa è la parola che doveva compiersi, adesso siamo a posto: il figlio nella relazione con il Padre, e tra il cuore umano di Gesù e il segreto che da sempre è custodito nell'intimo del Dio vivente, in questa comunione d'amore che abbraccia il cielo e la terra e ricapitola tutto lo svolgimento della storia umana, la regalità è instaurata. Ci sono di mezzo i due malfattori. E allora vedete, interpreti entrambi di quel che siamo noi. Il primo malfattore, dopo quei versetti nei quali il popolo osserva e dice: ma ha salvato altri, sei il Cristo, l'unto, vedete, è figura regale. Tra l'altro la prima lettura della messa di domenica è l'unzione regale di Davide. Perché non si dà da fare? Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. E c'era anche una scritta sopra il suo capo: questo è il re dei giudei, versetto 38. Dunque Vedete, la scena è predisposta proprio per illustrare un titolo regale. Ma adesso c'è il primo tema 2, quello che leggiamo nel versetto 39. Uno dei malfattori appeso alla croce lo insultava: ma non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Già, vedete, accennavo a questo all'inizio della lettura del Salmo 33. Qualcuno potrebbe pensare o insospettirsi, dopo aver affrontato il Salmo che precede, 32, sarà stato un colpo di fortuna di quello là. È capitato questa particolare sorte favorevole. Già, sarà un colpo di fortuna? Già, ma se la regalità fosse un colpo di fortuna, sta ragionando così questo primo malfattore. Se tu sei re, vedete, non sta offendendo Gesù. Sei il Cristo, salva te stesso e anche noi. Dunque, se sei re, per questa volta possiamo farcela. Se ti salvi tu, potremo gridare finalmente Osanna. Già, mancava l'Osanna nel brano evangelico delle palme, dell'ingresso di Orecchie, dove le palme non ci sono. Potremmo dire: salvaci! Vedete, salva te stesso e salva anche noi. Sta dicendo Osanna, non sta imprecando. Poveraccio, dice: se ce la fai tu, ce la facciamo anche noi. Se ti infili tu, ci infiliamo anche noi. Appresso a te, vedrai che ce la fai. Se sei re, per questa volta ce la faremo. Se ti salvi tu, Osanna. Notate però che questa è una richiesta che viene definita una bestemmia. Lo insultava, dice il versetto 39, anche se il dettato letterale della sua invocazione a noi sembra perfettamente comprensibile. È un poveraccio che sta crepando e dice, insomma, chissà che non ce la facciamo con un colpo di bacchetta magica, chissà che per questa volta non moriamo. Però qui dice: e blasfemi, bestemmiava. Ma come bestemmiava? L'evangelista definisce una bestemmia che insulta la messianità di Gesù, il suo essere Cristo. Perché? C'è quell'altro, vedete, c'è quell'altro che lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Vedete, c'è quell'altro che riconosce e celebra il mistero di Dio, timore di Dio, già in questo modo dare espressione alla relazione con il mistero profondo del Dio vivente. Compariva anche nel Salmo 33, ma compare in lungo e in largo la relazione con il mistero. E lui dice: ma il mistero di Dio che si rivela nell'innocente, perché dice: noi siamo colpevoli e sono malfattori, senza bisogno di ricorrere esattamente alla conoscenza delle imputazioni per cui sono stati condannati a morte, ma sono malfattori. Lui dice: noi siamo meritevoli di tutto questo, per come siamo stati condannati, ma lui è innocente. Vedete, il mistero di Dio che si rivela nell'innocente che è con noi, la stessa pena, che condivide la nostra miseria, condivide la nostra sconfitta, condivide la nostra condanna, condivide la nostra morte, con noi, lui con noi, l'innocente, per un puro motivo di gratuita comunione d'amore con noi, ossia nell'infame vergogna dei malfattori. Lui condivide la posizione e la condanna che riguardano i malfattori. Lui dice al suo amico: vedi, ti sfugge un particolare, e ti sfugge il particolare che quante volte già alcuni di voi ne abbiamo riparlato esattamente in questi termini. Noi non ci salviamo perché lui si salva, ma ci salviamo perché lui si perde con noi. Ci salviamo perché lui si perde con noi. E allora dice Gesù, e Gesù vuol dire Salvatore. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, ecco il re, quando entrerai nel tuo regno. Gesù, vedete, il re si chiama Gesù, è il nome di famiglia, è il nome dell'intimità, è il nome dell'amicizia, è il nome della solidarietà più intima e irrevocabile. Si chiama Gesù. Vedete che nel Vangelo secondo Luca, all'inizio, quando l'angelo ha annunciato a Maria nella casa di Nazareth la nascita del figlio, dice si chiamerà Gesù, però poi nel corso del racconto ci sono due momenti in cui a pronunciare il nome di Gesù sono gli indemoniati. Che c'è tra noi e te, tra noi e te, tra te e noi, Gesù. E poi capitolo 17, i lebbrosi, Gesù maestro abbi pietà di noi. E poi nel capitolo 18, il cieco sulla strada di Gerico, Gesù figlio di Davide abbi pietà di me. Vedete, adesso il nome di Gesù, il nome di Gesù viene proclamato, viene invocato in continuità con quei momenti che sono come passaggi di preparazione rispetto a quello che avviene adesso, quando ormai moribondo sulla croce, rivolgendosi a Gesù moribondo, quel tale lo chiama Gesù. E vedete qui il testimone della novità assoluta, il testimone di una solidarietà totale, per cui possiamo consegnare alla sua parola la nostra vita, alla sua memoria, ricordati di me, la sua memoria. Possiamo consegnare la nostra partecipazione al grande disegno della salvezza. Infatti Gesù è Yeshua, il Salvatore. E vedete, proclamare il nome di Gesù è invocare l'Osanna, quell'Osanna che mancava nel racconto dell'ingresso a Gerusalemme. Ecco, è il malfattore che dice a Gesù, ricordati di me, perché tu sei re, perché questo è il tuo modo di regnare, perché così tu regni, perché siamo nella stessa pena, nella stessa vergogna, nella stessa sorte, perché nella tua innocenza hai condiviso la sorte derelitta della nostra condizione umana, condannata a morte. E fatto sa, vedete che così viene il regno per noi, così viene il regno, perché oggi, e lo dice Gesù, in verità, amen, dice amen, amen, ti dico, oggi con me nel giardino della vita, il paradiso, il giardino della vita, oggi con me. È così che viene il regno per noi, perché oggi è aperta la strada che riconduce al giardino della vita. E riconduce al giardino della vita tutti i peccatori che muoiono. È la strada lungo la quale siamo espropriati di ogni nostra presunzione, di ogni mascheratura di protagonismo. Il Salmo 33 a questo riguardo ci ha aiutato. E tutto questo, vedete, affinché resti solo la gioia, quella per la quale siamo stati invitati e incoraggiati dal Salmo 33, perché resti solo la gioia di essere amati, la gioia di essere amati, fino ad essere così poveri che potremo fare del nostro morire e del nostro vivere un'offerta di pietà e di misericordia per il mondo. Oggi con me nel giardino della vita. Basta, fermiamoci. Allora...